abbiamo vissuto un tempo in compagnia di Ignazio e Cieco, un tempo in cui siamo stati invitati a rintracciare i nostri desideri, forse il nostro desiderio più profondo. Forse ci è stato più semplice, forse abbiamo fatto un po' di fatica, forse ci è venuta anche la tentazione di dire: io oramai, alla mia età, che cosa posso ancora desiderare? O forse abbiamo rivissuto quella memoria dei momenti della nostra vita in cui abbiamo desiderato e in cui in qualche modo i nostri desideri si sono anche realizzati, hanno preso carne. Tempo di realizzare un certo lavoro che ho sognato da sempre, il tempo di vivere un matrimonio che avevamo preparato, il tempo di entrare in un ordine religioso, come può essere il caso mio, qualcun altro qua dentro, e poi però anche dirci: sì, però poi il tempo consuma questo desiderio, le fatiche del quotidiano, le fatiche delle persone. Quella persona che ho sposato forse non è proprio così come io credevo che fosse, o forse appunto pensavo che potesse anche un po' cambiare, poi non cambia. Lavoro, non è poi quel lavoro ideale che speravo, però questa sensazione di trovarmi un po' intrappolata in questa realtà, un desiderio che non ha più quella forza di un tempo, quel vigore di un tempo, e mi sembra di faticare giorno dopo giorno, di tirare un po' avanti. Faccio fatica a svegliarmi, faccio fatica a vivere le giornate, le sentiamo qualche volta quando le viviamo, questi momenti, questi periodi della vita. Però ecco, il desiderio in questo tempo è completamente assopito, non c'è più niente da fare. Vedo due rischi principali, così, probabilmente se ne sono degli altri, poi sta a voi, uno che comprendere quali sono suoni dei rischi personali. Uno è quello della rassegnazione, appunto. Andiamo avanti così, non c'è più molto da fare, oramai è così e basta. Appunto senza vita, senza slancio. L'altro rischio è quello di sognare un altro. Se fosse stato diverso, o se fosse diverso adesso, sognare, e magari a volte anche cercare di realizzare questo altrove. Appunto, che sia la rassegnazione, che sia il sognare un altrove, il rischio è che ci porta che non siamo nel presente, non siamo più presenti a quello che viviamo nel nostro quotidiano, e non siamo più vivi. Quello che facciamo nelle nostre giornate, nel nostro agire. Ecco, allora ancora una volta vorrei proporvi di lasciarci accompagnare da Ignazio, poi da un brano del Vangelo, sempre tratto dal Vangelo di Marco. In particolare appunto cominciare da Ignazio. Abbiamo già visto, siamo già lasciati un po' introdurre da lui, con lui, dopo questo grido, dopo questa nascita, una vita, una nascita all'amore di Dio, una vita pienamente in Dio. Ecco, Ignazio, potete andare a leggere poi con calma, se volete, la cosa pellegrino, Ignazio comincia a costruire una vita, stavolta non più soltanto una vita per Dio, ma una vita con Dio, con il suo Signore, che un Dio astratto con il suo Signore. Cominciano a costruire una storia a due, e lui stesso dice: nostro Signore gli insegnava come ad un bambino, Ignazio impara, e soprattutto Ignazio piano piano impara il linguaggio di Dio su di lui, dentro di lui, attraverso i suoi pensieri, i suoi sentimenti, i pensieri che vengono a lui, tutto quello di cui tanto sentiamo parlare, con i discernimenti degli spiriti, ma adesso non ci entriamo. Ignazio piano piano le impara, e quindi è grazie a questo che comincia a scoprire quella che è la volontà di Dio, che intercetta la sua volontà, e ripeto, a costruire una storia insieme. E allora ecco, piano piano Ignazio si chiarisce sempre più il suo desiderio. Prima dicevamo che aveva un certo punto quello di essere un grande santo, un grande eroe della fede. Piano piano il suo desiderio diventa quello di servire Dio, di aiutare le anime. Forse non è per così diverso, che comunque non lo sappiamo, alla fine sarà canonizzato, eccetera, eccetera, quindi sarà un santo, riconosciuto santo, ma interiormente è completamente diverso. Non è più appunto il suo ideale di essere santo, ma il desiderio profondo di servire quel Dio dal quale si è sentito e si sente amato fino a quel punto, e di servire le anime in Dio. Ma Ignazio aveva non solo questo desiderio profondo che piano piano si era purificato dentro di lui, chiarito dentro di lui, ma Ignazio aveva abbastanza chiaro anche come realizzare quel desiderio, le modalità di realizzare quel desiderio. Cioè, lui sentiva e percepiva che quel desiderio si sarebbe realizzato a Gerusalemme. Ignazio aveva nella testa di andare a Gerusalemme, di rimanere a Gerusalemme e là dedicarsi all'aiuto delle anime e alla preghiera a Gerusalemme, in luoghi dove il Signore lì, che lui aveva dato, quei luoghi che il Signore aveva toccato, dove aveva vissuto, e quindi volevamo stare lì ancora più vicino. Adesso vediamo insieme brevemente che cosa succede, non solo con questo desiderio, ma queste modalità di vivere un desiderio che in altre parole non si chiama. Quando finalmente dopo l'Iola, dopo Marresa, si riprende, quando finalmente può dare carne al suo desiderio, cosa fa Ignazio? Va a Gerusalemme, per poco a piedi, con le navi, attraversa avventure, traversie che vi lascio immaginare. Quello che dice è, lo leggiamo qui il numero 45, era il suo fermo proposito stabilirsi a Gerusalemme per ritornare spesso su quei luoghi santi. Riesce ad andarci, ma non riesce a rimanerci, perché quel momento la Terra Santa, non so di quel momento, era comunque poco pericoloso, e quindi Francescano, che era il custode della zona, gli dice: no, ok, hai potuto visitare questi luoghi, adesso devi tornare in Europa. E se non accetti ti scomunico. E non dalla scomunica si capisce che non era volontà di Dio a messa Gerusalemme, torna in Europa, continua comunque a dare carne al suo desiderio di aiutare le anime, quindi va prima studia, perché solo studiando gli danno poi il permesso di dare gli esercizi, di farne l'apostolato, e quindi passa a Macedonia, Calà, Salamanca, a Parigi incontra dei compagni, quali comincia a costruire amicizie del Signore, e guarda un po' insieme, decidono che la loro vita sarà andare a Gerusalemme. Infatti c'è anche la personalità di Ignazio, che probabilmente insieme, ora sognano insieme di andare a Gerusalemme e di rimanere a Gerusalemme per insieme aiutare le anime a pregare, eccetera, eccetera. Quindi, tenace Ignazio nel suo desiderio. Quando magari decidono finalmente che è arrivato il momento, vanno a Venezia, scoprono che i mari mediterranei sono diventati un mare pericoloso, perché anche lì ci sono i turchi che stanno delle guerre sul mare, nel mare, e quindi non partono più navi per Gerusalemme. Allora decidono di rimanere per un anno a Venezia, aspettando che parta la nave per Gerusalemme, e se proprio, se vanno e là poi non lasceranno rimanere a Gerusalemme, o se non riusciranno proprio a partire per Gerusalemme, andranno a Roma e si offriranno al pontefice, offriranno i loro servizi al Papa. Esatto, così che succederà. Il sogno di Ignazio di andare a vivere a Gerusalemme si infrange ancora una volta, forse ancora più violentemente, contro la realtà. E allora Ignazio e i primi compagni si incamminano verso Roma per offrirsi al Papa. Il numero 85 che vi ho riportato qui ripete quello che vi ho appena detto. Il numero 96 ci dice un'esperienza profonda vissuta da Ignazio proprio mentre sta camminando a piedi da Venezia verso Roma per visionare i due compagni, in questo caso per offrirsi al Papa. Quindi possiamo immaginare, da un lato è contento di aver una strada davanti, dall'altro anche un po' frustrato nel suo desiderio. Dice il numero 96, l'anno trascorso senza alcuna possibilità di imbarco, allora ha deciso di partire per Roma. Un giorno, trovandosi ormai a poche miglia da Roma, mentre in una chiesa faceva orazione, sentì nell'animo una profonda mutazione e vide tanto chiaramente che Dio Padre lo metteva con Cristo suo figlio da non poter più in alcun modo dubitare che di fatto Dio Padre lo metteva con il figlio. Non è facile questo passaggio qui, è quella che chiamiamo la visione della storta, perché questa visitazione, questa visione Ignazio ce l'ha alle porte di Roma, in questa cappella che si chiama la cappella della storta, tuttora lì, in mezzo a una strada. Cos'è che è fondamentale? Qui Ignazio è turbato, probabilmente, anche forse un po' diviso interiormente, da un sogno che ha lasciato alle spalle, è qualcosa che si apre, ma non sa neanche bene che cosa. E in questo momento questa visione suona come una conferma. È il Padre che viene a visitarlo e che lo mette con il figlio. Da un'altra parte dirà, lo mette con il figlio in croce. Qui Ignazio sente che quella strada, che non era proprio quella che lui aveva scelto, in quella strada c'è Dio, in quella strada c'è il Padre che lo mette con il Figlio. Il suo desiderio profondo non era quello di essere compagno di Gesù, di essere messo con i figli, di poterlo servire e lui di servire le anime. Quel momento, quella conferma, quella consolazione che Ignazio sente, si rende conto che quel suo desiderio profondo si sta realizzando. Non nel modo in cui lui aveva pensato, ma si sta realizzando. Che Dio sta dando pienezza del suo desiderio e quindi lo fa sentire interiormente, lo conferma, lo consola. Sì, è lì che ti voglio. Non sarà facile, troverai delle croci, perché il figlio, ahimè, la comunione che tu desideri. E allora ecco, mi lascio immaginare Ignazio che una volta, dopo aver camminato per vari paesi, molte volte, il pellegrino, lui amava chiamarsi il pellegrino, arriva a Roma e non si muove più, perché poi fonda la Compagnia di Gesù, sarà nominato, eletto generale della Compagnia di Gesù, e a quel punto lì passerà gli ultimi 16 anni della sua vita toccati in due camerette, le famose camerette di Ignazio, e lì rimane, e da lì governa la compagnia, e lì realizza il suo desiderio umano, in un quotidiano difficile, in mezzo a persecuzioni, a fatiche, relazioni difficili. Sapeva che il padre lo aveva messo nel figlio lì, in quella fedeltà quotidiana difficile, lì provava Dio, lì serviva Dio, lì realizzava il suo desiderio più profondo. Ci stiamo avvicinando alla Pasqua. Quando pensavo un po' a cosa proporvi, mi è venuto anche in mente come titolo quello che potrebbe essere le Pasque di Ignazio. Poi alla fine ho detto no, no, non ci stavo come titolo perché desideravo dare più peso al desiderio, ma in realtà quello che stiamo vedendo appunto sono le Pasque di Ignazio. E questa forse è stata la sua ultima Pasqua. Questo stare nelle lotte del quotidiano. Ecco, accompagnati da questa esperienza di Ignazio, quello che vi propongo adesso è di leggere un brano, questo brano del Vangelo, secondo questa prospettiva di un desiderio che a un certo punto si scontra con la realtà e che si trasforma, si purifica, diventa più autentico, ma passando attraverso una Pasqua. E così potremo anche noi interrogarci sulle nostre Pasque. A volte le nostre Pasque del quotidiano, dove ci sembra che ci sia solo fatica, dove ci sembra che non ci siano riconoscimenti, là dove quella fedeltà diventa faticosa e rischiamo di non vedere una luce. Marco 8, 31-33. E cominciò a insegnare loro che il figlio dell'uomo doveva molto soffrire ed essere riprovato dagli anziani, dai sommi sacerdoti, dagli scribi, poi venire ucciso e dopo 3 giorni risuscitare. Gesù faceva questo discorso apertamente. Allora Pietro lo prese di spalle e si mise a rimproverarlo. Ma egli voltandosi e guardando i discepoli rimproverò Pietro e gli disse: va dietro di me, Satana, perché non pensi secondo Dio, ma secondo gli uomini. Passaggio tosto, credo, per gente tosta. Pietro, qui vive qualcosa. Quello che ha vissuto Ignazio, con modalità diverse, ma forse qualcosa anche di quello che a volte viviamo noi. Pietro, il grande sognatore, uomo pieno di slanci, di forza, di vigore, ha aderito a, quella, a quel sogno di Gesù, quell'uomo che ha incontrato, che piano piano ha imparato a riconoscere. Cristo, poco prima di questo passaggio, c'è proprio il riconoscimento di Pietro, che dice: tu sei, chi dite che io sia, tu sei il Cristo, quindi l'ho appena riconosciuto. Ecco, proprio quel Pietro, a un certo punto deve ascoltare questo discorso difficile alle sue orecchie. Ma come? Tu il Messia, tu il Cristo, che noi abbiamo aspettato e che vuole essere conosciuto, venuto per instaurare il regno, il Messia che viene a instaurare il regno, deve passare attraverso la sofferenza. Questo non è di Dio, questo non è il modo di Dio. E poi Pietro mi vuole bene, Gesù, questo non ti succederà, io lo ripeterò perché ti voglio bene. Ecco queste parole dure. Gesù, vatti attraverso Satana, perché non pensi secondo Dio ma secondo gli uomini. A volte abbiamo ascoltato altre traduzioni: allontanati da me, lungi da me. Poi sono andato proprio a controllare in greco, la traduzione corretta è va dietro da me. Ed è importante, credo che sia proprio così, perché Gesù lo sta allontanando dietro, lo sta rimettendo sul posto, dietro. Il tuo posto è quello di seguirmi. Tu sei discepolo. Il discepolo segue il maestro, sta dietro. E Pietro, quando ti metti davanti e vuoi sapere tu più di me come realizzare questo regno, vedi, sei Satana. Questo regno lo dividi invece di crearlo, se tu pensi di sapere più di me quello, il modo di realizzare, di costruire quel regno. Stai dietro. Qui credo che ci sia la chiave anche per noi. Quando attraversiamo le nostre Pasqua, che a volte sono sofferenze, malattie, alimenti, che a volte è un semplice quotidiano faticoso, e che quando la nostra mente comincia a dirci ma dovrebbe essere diverso, non dovrebbe essere così, ma... ci porta altrove, forse lì ci stiamo mettendo davanti, mettendo al posto di Dio Satana, e dicendo a Dio come dovrebbe fare, come dovrebbero essere le cose. E allora, quando è così, se è così, ascoltiamo questa, chiamiamolo invito, questo imperativo di Gesù che dice che trova dietro, e forse anche a noi dice stai dietro, io so quello che sto facendo, so quello che avviene per te, fidati di me anche in questa fatica.